Freaky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul till you're doomed tonight. Cari killers, benvenuti, benvenuti e benvenuti alla quarta stagione dell'Oscuro Palcoscenico. Che bello incontrarvi nuovamente. Come state? Spero tutto bene. Siete pronti ad addentrarvi anche quest'anno nei meandri dell'oscurità umana? Io, Kiru, ci sono e non vedo l'ora di intraprendere nuovamente questo viaggio assieme a tutti voi. Prima di cominciare però devo dirvi una cosa. Avrete probabilmente notato che la pagina Instagram del podcast non è più disponibile. Ci sono stati alcuni problemi e ci sto lavorando, perciò qualora vogliate consigliarmi dei casi da trattare o vogliate comunicarmi qualsiasi cosa, potete sempre scrivermi al mio indirizzo email, oscuropalcoscenico@gmail.com, che trovate sempre nelle note di ogni singolo episodio. Ora possiamo cominciare. Apriamo il sipario di questa nuova stagione con Ted Bundy, uno dei serial killer più famigerati della storia degli Stati Uniti. Ted Bundy era conosciuto come il killer delle studentesse, in quanto le sue vittime erano per lo più giovani ragazze, spesso studentesse universitarie. Bundy era un manipolatore abile e affascinante e spesso riusciva a guadagnarsi la fiducia delle sue vittime prima di aggredirle. Per addentrarci nella vita di questo famoso assassino, ormai sapete cosa dovete fare, no? Esatto. Sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Theodore Robert Cowell nacque a Burlington il 24 novembre del 1946 da sua madre Eleanor Louise Cowell in un ospedale per ragazze e madri. L'identità del padre non fu mai determinata con certezza. Inizialmente Eleanor intendeva dare il bambino in adozione, ma si pentì subito della decisione. Tornò così a Filadelfia dai suoi genitori, dove scelse di far credere a tutti che Theodore fosse loro figlio e lei fosse quindi la sorella maggiore. Per i primi 3 anni di vita, quindi, Ted visse a Filadelfia con i nonni materni, che lo crebbero come figlio proprio. Alla famiglia, agli amici e al piccolo Ted fu sempre detto che i nonni erano i suoi genitori biologici, mentre la madre sua sorella. Nel 1950 Louise decise di lasciare Filadelfia assieme a Ted e di andare a vivere dai suoi cugini a Tacoma, nello stato di Washington. L'anno dopo la donna conobbe Johnny Culpepper Bundy, un cuoco che lavorava in un ospedale. Lo stesso anno si sposarono e Johnny Bundy adottò ufficialmente Ted, che cambiò definitivamente il proprio nome in Theodore Robert Bundy, o Ted Bundy. Successivamente John e Louise concepirono altri 4 figli e, sebbene John tentasse di far sentire accolto anche il figlio adottato, includendolo nelle attività di famiglia o nelle gite in campeggio, Ted rimase distante nei suoi confronti. Continuò invece a considerare come figura paterna il nonno, descritto come un uomo dal temperamento violento e aggressivo. Quando Ted iniziò a frequentare la scuola, si distinse per il suo alto livello di intelligenza, sebbene a volte si comportasse in modo violento. L'adolescenza purtroppo lo cambiò. Ted divenne un bullo, commise vari furti e partecipò a varie risse. Si isolava dalla comunità e rimaneva spesso disoccupato, in quanto non si impegnava nei suoi saltuari lavori. Nel 1967 conobbe una donna di buona famiglia, Stephanie Brooks, una ragazza con i capelli lunghi e mori portati con la riga e mezzo, che proveniva da una benestante famiglia californiana, con la quale provò a legarsi. La ragazza però, dopo essersi laureata, troncò ogni rapporto con lui, causandogli un grande shock dal quale non si riprese più. In quello stesso periodo Ted scoprì inoltre le sue vere origini, cosa che aggravò molto una situazione già precaria. Scoprì che quella che riteneva sua sorella in realtà era sua madre e ciò provocò in Ted un ulteriore terribile trauma. Il periodo di depressione cominciò a placarsi nel 1969, quando decise di iscriversi nuovamente all'università, in cui seguì corsi di psicologia e legge. Poco tempo dopo prese la tessera del Partito Repubblicano, diventandone una giovane promessa, e, sempre in quel periodo, Ted fu indicato come eroe per aver salvato una bambina che stava annegando in un parco e riuscì a rimettersi con la sua ex fidanzata Stephanie Brooks, che vedendolo cambiato in meglio decise di tornarci insieme. Ma nel gennaio del 1974 Ted improvvisamente la lasciò, troncando ogni rapporto. Quando la ragazza lo chiamò per avere delle spiegazioni sul perché l'avesse lasciata, lui si mostrò impassibile e mise giù il telefono. Stephanie non lo vide e non lo sentì più. Freddo e calcolatore, Bundy aveva fatto in modo che la ragazza si innamorasse di lui per poterla scaricare nello stesso modo in cui lei l'aveva piantato in precedenza. Sempre in quell'anno, nel 1974, ebbe inizio la spirale di morte che avrebbe trasformato una affascinante e seducente promessa del Partito Repubblicano in uno spietato serial killer. Ted Bundy iniziò così a scegliere metodicamente ogni vittima. Ognuna evocava nell'aspetto la figura snella di Stephanie e i suoi capelli neri con la riga in mezzo, come se volesse vendicarsi di colei che tanto l'aveva fatto soffrire. Il 4 gennaio del 1974, la 18enne Johnny Lance divenne la sua prima vittima. Quando Johnny non scese per la colazione quella mattina a Seattle, nessuna delle sue coinquiline si preoccupò. Quando entrarono nella sua stanza, Johnny dava l'impressione di essere sveglia, ma all'avvicinarsi si resero conto con orrore che la giovane giaceva immersa in una pozza di sangue. Dopo aver spostato le coperte, provarono un senso di orrore e disgusto. Una delle aste del letto era stata rotta e utilizzata per colpire Johnny sul viso e sulla testa, e poi infilzata profondamente nella sua vagina. Nonostante l'atroce violenza inflittale, la ragazza sembrava respirasse ancora, spingendo le sue amiche a chiamare prontamente i servizi di soccorso e contattare le autorità locali. Al momento dell'arrivo dell'unità di emergenza mobile, però, la giovane versava in uno stato di coma profondo. Pur essendo sopravvissuta all'aggressione, aveva subito danni cerebrali e lesioni interne estremamente gravi. Quel giorno, Ted Bundy era riuscito ad entrare in quella casa e poi a fuggire attraverso una finestra rimasta aperta. Meno di un mese dopo dall'aggressione a Johnny Lance, Linda Ann Healy scomparve dalla sua stanza nel seminterrato di Seattle. Sul letto furono rinvenute macchie di sangue, mentre lenzuola e cuscino erano misteriosamente spariti. Inizialmente le autorità non considerarono l'ipotesi di omicidio, quindi non vennero prelevate impronte digitali nella stanza e una macchia sul letto, che sembrava essere liquido seminale, non fu mai sottoposta ad analisi. La porta che conduceva direttamente all'esterno fu trovata aperta, sollevando il sospetto che Linda avesse aperto spontaneamente la porta al suo aggressore. Nei mesi successivi, tra la primavera e l'estate del 1974, almeno altre 5 giovani ragazze scomparvero in circostanze enigmatiche, all'interno di un'area geografica definita da un triangolo che abbracciava 3 stati, Utah, Oregon e Washington. Tuttavia, gli investigatori inizialmente esitarono ad attribuire queste sparizioni a un singolo assassino. In data 17 giugno 1974, Brenda Baker, un'altra giovane ragazza, fu rinvenuta senza vita in un parco, ma a causa delle condizioni del suo corpo non fu possibile stabilirne la causa del decesso. Appena 2 mesi dopo, all'interno del parco del lago Sammamish, nello stato di Washington, furono rinvenuti i resti di altre 2 ragazze, entrambe scomparse il 14 luglio, Janice Ott e Denise Nasland. Ciocche di capelli di diverse tonalità, 4 ossa del femore, 2 teschi e un osso della mascella furono identificati solo grazie all'encomiabile lavoro svolto dalla polizia e dal medico legale. L'ultima volta che Janice Ott fu vista viva fu da una coppia che stava facendo un picnic sulla riva del lago. Ricordavano di aver notato la ragazza in compagnia di un giovane uomo affascinante e li avevano sentiti parlare. L'uomo si era presentato come Ted e indossava un gesso al braccio. Aveva chiesto aiuto alla ragazza per caricare la sua piccola barca sul tetto del suo maggiolino, poiché si era infortunato giocando a tennis. Ovviamente non era veramente infortunato. Quello era solo un pretesto per convincere la ragazza a seguirlo per poi aggredirla. Dopo aver letto questa storia su un giornale locale, una ragazza di nome Janice Graham si rivolse alla polizia e raccontò di essere stata anche lei coinvolta in una situazione simile con lo stesso individuo. Ma a lei fortunatamente andò meglio. Infatti, una volta arrivata alla sua auto, si era resa conto che non c'era nessuna barca da caricare. L'uomo le aveva detto allora di seguirlo fino alla casa dei suoi genitori sulla collina, dove affermava che la barca si trovasse e dove lei avrebbe potuto aiutarlo, ma Janice aveva rifiutato l'invito, perché si era resa conto che qualcosa non andava e aveva valutato la situazione come troppo rischiosa. Grazie a Janice Graham e agli altri testimoni che avevano visto l'uomo nel parco, fu possibile creare un identikit preliminare. Gli investigatori dei tre stati in cui si verificarono i casi di scomparsa iniziarono così a cooperare tra di loro. Durante quel periodo Ted Bundy si trasferì all'Università dello Utah per studiare legge, ma allo stesso tempo continuò a commettere omicidi di giovani ragazze. Il 18 ottobre 1974 Melissa Smith, una ragazza di 17 anni, scomparve mentre faceva ritorno a casa da una festa a Midvale, nello Utah. Il suo cadavere fu poi rinvenuto il 27 dello stesso mese a Summit Park, vicino a Salt Lake City. La giovane era stata privata delle sue vesti e aveva subito un atroce episodio di violenza, comprensivo di stupro, sodomia e strangolamento con le sue stesse calze. L'assassino aveva anche crudelmente inserito sporcizie e rameti nella sua cavità vaginale e sembrava che l'avesse anche truccata prima di abbandonarla. La vittima successiva, Lori Amy, fu vista per l'ultima volta il giorno di Halloween a Lehigh. La 17enne non venne segnalata come scomparsa per 4 giorni e il suo corpo fu ritrovato il giorno del ringraziamento da un escursionista nell'American Folk Canyon. Anche Lori era stata violentata, sodomizzata e picchiata e il suo corpo abbandonato nudo. La causa della morte fu strangolamento e si sospettò che i suoi capelli fossero stati lavati prima dell'abbandono del corpo. Arrivati a quel punto, però, le cose cominciarono a cambiare. Ted Bundy fece il suo primo errore. L'8 novembre del 1974, Ted si avvicinò a Carol DeRonch, una giovane 18enne in un centro commerciale a Murray. Si presentò travestito da agente di polizia e le disse che la sua auto aveva subito un tentativo di furto. Credendo che Bundy la stesse aiutando a recarsi alla stazione di polizia per presentare una regolare denuncia, Carol salì a bordo dell'auto dell'uomo. Tuttavia, una volta a bordo, estrasse una pistola e le ammanettò un polso. Carol combatté con tutte le sue forze e riuscì a fuggire prima che Bundy potesse immobilizzarla completamente. Per fortuna, durante la sua fuga, si imbatté in un motociclista di passaggio che la portò immediatamente alla polizia, salvandole la vita. Carol fu così in grado di fornire una descrizione dell'uomo e della sua auto. In quell'occasione si notò una somiglianza con un altro omicidio avvenuto nello stato di Washington, ma purtroppo non furono trovate impronte digitali sulle manette e persino una macchia di sangue sul collo di Carol non fu abbastanza per condurre dei test. Poco tempo dopo la fuga della ragazza e a poco più di 27 km di distanza, un'altra vittima, Debbie Kent, scomparve dalla Viewmont High School of Bountiful. Era uscita in anticipo dalla lezione di teatro per andare a prendere suo fratello a scuola, ma la sua auto non lasciò mai il parcheggio. Alcune persone riferirono di aver sentito delle grida e l'insegnante di recitazione testimoniò che un uomo sospetto aveva avvicinato la ragazza cercando di farle credere che fosse successo qualcosa alla sua auto nel parcheggio della scuola. Stessa tattica utilizzata con Carol. Un altro testimone disse di aver visto un maggiolino allontanarsi rapidamente dal parcheggio della scuola e sul terreno fu trovata una chiave che apriva le manette che Carol, la ragazza che riuscì a fuggire, aveva ai polsi. Debbie Kent, tuttavia, non fu mai più ritrovata, né viva né morta. A quel punto gli omicidi di Ted Bundy si interruppero per ben 4 mesi. Dopodiché ricominciarono in Colorado, dove almeno 4 giovani ragazze scomparvero in modo misterioso, tra il gennaio e l'aprile del 1975. Una di loro fu ritrovata morta a poche miglia di distanza da dove era scomparsa. Era stata violentata e brutalmente aggredita. Fu così che nello stato di Washington l'investigatore Bob Keppel organizzò una massiccia ricerca nell'area chiamata Taylor Mountains. Durante la ricerca furono scoperti alcuni teschi frantumati appartenenti alle 4 ragazze scomparse. Le Taylor Mountains, infatti, divennero ufficialmente il luogo di sepoltura delle vittime dell'assassino. La task force di Washington compilò così una lista di 25 sospetti e concentrò le indagini su di loro. Cosa incredibile, Ted Bundy non venne incluso in quella lista, ma la fortuna finalmente giocò a favore degli investigatori il 16 agosto 1975. In quella giornata, l'ufficiale di polizia statale dello Utah, Bob Haywood, notò un maggiolino di colore chiaro nei dintorni di Granger. Essendo a conoscenza di tutti i veicoli e delle persone che vivevano nella sua zona di competenza, Haywood accese le sirene per fermare il veicolo, ma questo fuggì ad alta velocità, superando diversi semafori rossi prima di fermarsi. L'agente richiese i documenti al conducente, che si presentò come Ted Bundy. l'ufficiale fu subito insospettito dal fatto che il sedile del passeggero fosse mancante. Durante la perquisizione dell'auto furono inoltre trovati vari oggetti sospetti, tra cui una spranga, un passamontagna, un punteruolo da ghiaccio e un paio di manette. Fu così che l'ufficiale arrestò Ted Bundy. Poco dopo l'arresto, gli investigatori di Salt Lake iniziarono a collegare l'uomo all'aggressione e danni di Carol DeRonge. Il 21 agosto fu accusato di possesso di attrezzi da scasso e il suo appartamento fu perquisito, senza però trovare prove incriminanti. Una foto di Bundy fu mostrata anche a Carol DeRonge, ma quest'ultima non riuscì a identificarlo come il suo aggressore, poiché al momento dell'aggressione Ted era travestito. Tuttavia, l'insegnante di recitazione riconobbe Bundy come l'uomo che aveva cercato di spingere la studentessa Debbie Kent nel parcheggio prima della sua scomparsa. Questo fu sufficiente per porre Bundy sotto sorveglianza e sotto indagine, e quindi arrestato con l'accusa di aggressione a Carol DeRonge. Poco dopo, le indagini portarono alla scoperta di alcuni capelli trovati nella sua auto e identificati come appartenenti ad alcune delle ragazze scomparse. Le prove erano principalmente circostanziali, ma messe insieme creavano un quadro estremamente incriminante. Ted venne così incarcerato in attesa della sentenza finale, la quale poteva variare da un minimo di 1 a un massimo di 15 anni. Durante una delle sue ore di permesso, però, Ted Bundy riuscì a evadere da una finestra della prigione. Dopo 6 giorni di fuga fu ripreso, ma 7 mesi dopo, il 30 dicembre del 1977, un nuovo tentativo di evasione andò a buon fine. Una volta fuori rubò una macchina con la quale arrivò ad Atlanta e infine prese un autobus con cui arrivò a Tallahassee, in Florida, dove affittò un appartamento vicino a un campus universitario, facendosi chiamare Chris Hagen, e dove visse di espedienti e furti. Il 14 gennaio del 1978, 4 ragazze membri delle Chi Omega, una sorellanza universitaria, subirono un'aggressione da parte di Teddy. Una compagna che rientrava nella residenza fece la triste scoperta. 2 erano state uccise nei loro letti dopo essere state malmenate, morse ripetutamente nei loro corpi e strangolate. Una di loro era stata inserita una bomboletta nella vagina e nell'ano. Nonostante fossero state brutalmente picchiate e sanguinassero abbondantemente, fortunatamente 2 ragazze sopravvissero all'attacco. Nella stessa notte, Bundy attaccò brutalmente un'altra giovane, Cheryl Thomas, infliggendo le ferite così gravi da fratturarle il cranio in 5 punti. Anche lei, fortunatamente, nonostante le gravissime lesioni, riuscì a sopravvivere. Infine, il 9 febbraio 1978, la 12enne Kimberly Ann Leach fu rapita dalla sua scuola a Lake City, in Florida. Mentre si spostava da un edificio scolastico a un altro, un testimone la vide camminare con un uomo affascinante, Ted, verso un furgone bianco. Purtroppo il suo corpo fu trovato il 12 aprile, a una distanza di circa 48 km. A causa dell'avanzato stato di decomposizione e una parziale mummificazione, non fu possibile determinare la causa della morte. Dopo quest'ultimo omicidio, Bundy fece ritorno al suo appartamento a Tallahassee, eliminò ogni traccia e si spostò con un altro automobile in Florida. Comunque, la targa del veicolo fu riconosciuta da un ufficiale e a Bundy fu intimato di uscire dalla vettura. Nonostante avesse cercato di provocare una reazione fatale cercando di farsi sparare, dopo una breve colluttazione con l'agente, Ted fu nuovamente arrestato. Inizialmente l'uomo fornì un nome falso alle autorità, ma ben presto la sua vera identità venne scoperta e venne aggiunto all'elenco di 10 criminali più ricercati negli Stati Uniti, compilato dall'FBI. L'uomo fu così incriminato per gli omicidi delle studentesse della Chi Omega e per l'omicidio di Kimberly Leach. Durante il processo, la difesa decise di chiamare anche la madre, Louise Bundy, come testimone, durante la cui deposizione Ted scoppiò in lacrime. Alla fine, le corrispondenze delle impronte dentali sui corpi delle vittime costituirono una prova schiacciante della sua colpevolezza. Nel tentativo di ridurre il numero di testimoni sfavorevoli, Bundy sfruttò allora una legge della Florida che riconosceva come valido e legalmente vincolante qualsiasi dichiarazione di matrimonio pronunciata in presenza di ufficiali della corte. Propose quindi a Carol Ann Boone, la sua compagna di università e attuale compagna, di sposarlo, e lei accettò diventando sua moglie. Poche ore dopo fu emessa la condanna a morte. Durante le visite coniugali in carcere, Carol rimase incinta e nell'ottobre del 1982 diede alla luce una bambina. Il 17 gennaio 1989 fu proclamata la sentenza definitiva di morte e alle 7:06 del 24 gennaio 1989 Theodore Robert Bundy fu giustiziato con una scarica di oltre 2000 volt che attraversò il suo corpo per 10 minuti. Fu proclamato morto alle 7:16 del mattino. Il suo corpo venne poi cremato e le ceneri sparse sulle Taylor Mountains, nello stato di Washington. Sì, proprio dove erano stati scoperti i resti di molte delle sue vittime. Proprio così, Killers, questo era il caso di Ted Bundy. Eh sì, anche questa storia, tragica e inquietante, ci insegna molte lezioni importanti. Prima di tutto ci fa riflettere su quanto sia importante non fidarsi mai ciecamente di un estraneo, anche se sembra amichevole e inoffensivo. Un famoso proverbio dice: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quindi è molto importante prestare sempre la massima attenzione. Questo caso ci insegna anche a essere consapevoli dell'ambiente circostante, a stare attenti a luoghi e situazioni pericolose e a non aver paura di chiedere aiuto se ci si sente minacciati. Ricordate Carol? Riuscì a salvarsi da Ted perché chiese aiuto al motociclista di passaggio. La storia di Ted Bundy, come d'altronde tante altre che abbiamo già trattato, è davvero un monito per tutti noi. Stiamo sempre molto attenti a ciò che ci circonda. Carissimi, vi ringrazio davvero tanto per essere stati presenti a questa prima puntata della quarta stagione del podcast. Spero veramente che vogliate continuare a farmi compagnia, perciò vi do appuntamento alla prossima puntata. E ricordate, guardatevi le spalle.